Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Allora, eccoci qui, nuova domenica, nuovo appuntamento con Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, dell'atletica e non solo. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti, è l'ultima domenica.
Dai, ce la godiamo anche se è l'ultima.
No, quindi, infatti.
Insomma, ultima puntata della stagione, come avete capito, direi puntata bonus rispetto al palinsesto estivo, perché vogliamo chiudere la stagione con un paio di consigli di lettura per l'estate, giusto per continuare a correre anche quando, insomma, saremo sul divano sotto l'ombrellone, insomma, più fortunati, diciamo così. E due libri, quindi. Il primo è Correre ti cambia la vita, edito da Rizzoli, scritto a quattro mani, come si dice, da Sandro Siviero, che oggi è al telefono con noi. Ciao Sandro.
Ciao, ciao.
E da Martino Pietropoli. Ciao Martino.
Ciao, ciao.
Allora, autori del libro, ma viene da dire prima ancora ideatori di runlovers.it, conosciutissima, insomma, community online dedicata al mondo della corsa, al mondo del running. Innanzitutto, qual è l'intento del vostro sito? Dico, tra l'altro, sito anche se runlovers è anche qualcosa in più. Sandro, partiamo da te, raccontaci un po'.
Sì, la storia della nascita di Run Lovers è molto particolare, perché nasce da una gamba rotta.
Ah.
Io avevo ecceduto nell'allenamento, avevo una frattura da stress. E mi è venuta voglia di approfondire di più il tema della corsa. Ho cercato qualcosa online che mi piacesse, che facesse per me, che parlasse di corsa in maniera un po' più rilassata, più legata al benessere sia fisico che mentale, e non ho trovato niente. E quindi ho detto, sai cos'è? Lo facciamo noi. E quindi con Martino poi siamo partiti, eravamo in tre all'inizio, poi siamo diventati in due. E ormai dal 2012 parliamo di corsa. Beh, quindi abbiamo quasi compiuto 12 anni. E, sì, come hai detto giustamente tu, Run Lovers è una community, noi parliamo di corsa nel sito, ma abbiamo anche i podcast, abbiamo i nostri canali social, abbiamo tante persone che ci seguono, ma soprattutto cerchiamo di far vedere l'aspetto bello della corsa, perché sai, la corsa spesso viene percepita come un'attività in cui si fa tanta fatica e si ha poca soddisfazione, no? La corsa è solo sudore, fatica, poi in queste giornate così calde ancora di più. E invece credo che tutti noi sappiamo che la corsa è molto più di questo. Noi spesso diciamo che il sudore non è altro che gioia allo stato liquido, perché alla fine, dopo aver corso, ti senti bene, stai bene, migliora la tua vita sotto moltissimi aspetti, ed è una cosa che tutti dovrebbero fare, magari non la corsa ma altre attività di endurance, ma comunque l'endurance ti cambia anche come persona, ti migliora indiscutibilmente.
E quindi, allora, volevo fare un'osservazione, che è il fatto che comunque da un infortunio si è trasformato anche in un'opportunità, no? Quindi questo mi affascina sempre, no? Perché appunto è una cosa carina, molto, molto bella. E quindi appunto correre ti cambia la vita. Quindi Martino, il libro, com'è che è nata l'idea di scrivere questo libro?
In realtà anche qui c'è una storia. La storia è che un giorno, ormai di più di un anno e mezzo fa, riceviamo una mail da quello che sarebbe poi stato il nostro editor presso Rizzoli, che ci chiedeva appunto se eravamo interessati a scrivere un libro sulla corsa. La prima reazione è stata quella di: forse sta scherzando, forse è una mail falsa, non ci possiamo credere, avremmo sempre voluto scrivere un libro e questi addirittura ci propongono di scrivere un libro. Verificato che l'indirizzo email era reale, che questo editor effettivamente lavorava da Burrizzoli.
Non era phishing,
no? No, non era phishing, quindi, però sai, la prima reazione, ormai sei abituati a riceverne tante, è stata quella. E poi il libro è stato scritto a quattro mani, in particolare in due sessioni che abbiamo fatto a Gubbio, perché ci siamo ritirati quasi in un ritiro spirituale per stare lontani, il più possibile lontani, ma non abbastanza da non avere copertura cellulare, ahimè, eravamo raggiungibili.
Tra l'altro, scusa, in un posto meraviglioso, perché ricordiamo che Gubbio è secondo me uno dei posti più belli esistenti in Italia, nel mondo.
Per scrivere e anche per correre contemporaneamente,
infatti.
Punto.
sì, infatti eravamo in ritiro appunto in questa tenuta all'interno della quale correvamo anche. E abbiamo abbiamo scritto questo libro in compagnia di uccellini che cantavano in continuazione, quindi c'era questo ambiente francescano quasi, per così dire, le zone sono quelle, e abbiamo appunto scritto il libro nell'arco, insomma, di qualche mese, e questa è stata un po' la genesi. Sì. In realtà il libro parla di argomenti che affrontiamo da anni, però gli abbiamo dato una forma diversa, perché il libro ovviamente è un veicolo diverso, però è stato anche un punto, una messa a punto importante per noi, per mettere a fuoco diversi argomenti, diversi atteggiamenti che abbiamo nei confronti dello sport e della vita in generale.
Quindi Sandro, avete iniziato praticamente dandovi dei consigli da soli, perché quando, insomma, soprattutto quando ero infortunato, alla fine è finita anche con un libro dando consigli, insomma, a chi vi legge, chi vi segue nei vostri social, nel vostro sito, nei vostri podcast. Ecco Sandro, parafrasando il titolo del vostro libro, in che modo la corsa ci cambia la vita?
La corsa ci cambia la vita sotto moltissimi aspetti, perché la corsa di per sé è una metafora della vita, perché se ci pensi ci sono le difficoltà a iniziare, c'è l'entusiasmo delle cose, ci sono gli infortuni, ci sono le battute d'arresto, le sconfitte, le delusioni, le ripartenze, le vittorie, è a tutti gli effetti una metafora della vita, ma poi ci cambia la vita perché migliora il rapporto che abbiamo con il nostro corpo, migliora il rapporto che abbiamo con la nostra mente e con la nostra emotività anche, perché ci permette di conoscerci meglio. Alla fine, sai, quando andiamo a correre noi siamo da soli, ma in verità non siamo da soli, siamo in compagnia di noi stessi. E questo è molto importante. E insieme a questo ci aiuta anche nel capire gli altri, nei rapporti con le persone, perché una cosa che a me ha insegnato la corsa è stato il rispetto della fatica. E la fatica non è che la facciamo solamente noi. Quando incontriamo qualcuno che sta correndo, cos'è che facciamo? Lo salutiamo. E c'è questa tradizione che quando si incontra qualcuno che sta correndo ci si saluta sempre. Ma perché ci si saluta? Perché è un, come dire, so la fatica che stai facendo anche tu, è la stessa che sto facendo io, e ci accomuna in questo. Ecco, diciamo che il nostro libro non voleva essere un manuale di corsa, perché ce ne sono già tanti. Voleva essere soprattutto un cercare di capire il perché, perché il come lo si può già sapere. Però il perché lo fai invece è un po' più complicato, e quindi lì è necessario porsi delle domande, aprire un dialogo con la persona che ci sta leggendo e cercare di fare delle riflessioni, magari riflessioni che sono già state fatte o a cui magari non avevi pensato, ma sei comunque, come dire, orientato a cercare di capire e approfondire non solamente lo sforzo fisico in sé, ma anche tutto quello che ci sta dentro allo sforzo fisico. Ecco, questo era da sempre un po' il libro che noi volevamo leggere, che non abbiamo mai trovato, e quindi abbiamo pensato di scriverlo.
Come avete iniziato dandovi dei consigli da soli, vi siete scritti un libro da soli per voi stessi. Esatto. Innanzitutto, diciamo così. Adesso scherzo naturalmente.
Sì, e poi la corsa accorcia, no? Cioè, non ci sono più differenze, nel senso che quando magari ti avvicina qualcuno che sta correndo, si incomincia a parlare, si racconta la propria vita, e senza barriere, senza niente. Sì, la cosa bellissima della corsa è anche questo, no? Però appunto la cosa particolare è che nel secondo capitolo, Martino, si parla anche dedicato al divano. Raccontaci un po' questa cosa che ci ha fatto sorridere.
Beh, il divano è la metafora perfetta della pigrizia, della incapacità di agire, o di tutto ciò che ci trattiene, della gravità anche, perché la gravità poi fa prendere la forma al divano, come quello di Homer.
Ci trattiene.
Sì, ha una forza magnetica particolare il divano, ed è anche il luogo di tutte le giustificazioni che ci diamo per non fare qualche cosa. In realtà poi il movimento è la grande scoperta, secondo me, anche, e di questo ti insegna quanto la corsa ti cambia, è che fare il primo passo è il modo migliore per iniziare ovviamente un'azione, ma anche per mettere in moto il cervello, per trovare questo connubio che i romani conoscevano bene, i latini conoscevano bene, fra il corpo e la mente, perché effettivamente quando si attiva il corpo si attiva anche la mente inizia a ragionare in maniera diversa, la mente si, ed è una cosa che diciamo nel libro, che poi è una fonte di ricerche, anzi un esito di ricerche scientifiche, la mente si addormenta quando è ferma, perché essendo il cervello un organo che è volto al risparmio energetico consumando molta energia, quando non cambia la scena attorno, lui dice vabbè non c'è niente da fare, io mi spengo, sai che c'è, io mi spengo. Invece quando cambia lo scenario attorno è continuamente stimolato, perché ha gli stimoli visivi, gli stimoli olfattivi, sonori eccetera, e quindi è sempre portato a rielaborare nuove informazioni, per cui il movimento, che sembra purtroppo anche vissuto nella nostra cultura molto spesso come un'espressione non di intelligenza, è in realtà uno stimolo all'intelligenza straordinario, per cui oserei dire che le persone che fanno sport sono anche, alimentano la propria intelligenza, non voglio dire che sono più intelligenti, sì, ma fanno, ma diciamolo, qualche cosa per alleniamo anche la mente muovendoci. Sì, assolutamente
sì, perché poi lo sport ci regala un po' anche la disciplina che ci portiamo magari in altri aspetti della vita,
sì, anche la concentrazione, sì. Tante cose
lo vediamo tante spesso, no, negli atleti che raccontiamo ogni domenica anche qui a Personal Best, molti riescono a conciliare benissimo la pratica agonistica dello sport con lo studio magari anche con...
e anzi sono anche molto bravi in questo, e quindi appunto per questo la corsa ci dice anche chi siamo.
Martino,
ce lo dice sì. No, beh, questo
è libera, è una domanda libera.
sì, no, ci dice chi siamo assolutamente, perché anche poi essendo una metafora, come ricordava Sandro, ed essendo anche essendo un viaggio in sé, è un viaggio anche alla scoperta di se stessi, quindi ecco, un viaggio alla scoperta e della possibilità di avere relazioni diverse con gli altri e anche alla ricerca di se stessi, anche per capire delle parti di noi che non conoscevamo, anche per capire chi si è in grado di superare delle sfide che non si pensava di superare. Tantissime persone che per esempio magari hanno una carriera professionale normale, senza particolari, oppure che hanno anche una professione, che fanno una professione anche difficile, una volta che si sono allenati, che hanno fatto le prime gare, che hanno superato le maratone, pensano alla prima difficoltà che incontrano al lavoro: ma io ho già fatto una maratona, ma di cosa posso aver paura io? Non c'è niente che mi ferma. Per cui in questo è una costruzione del carattere, ecco, serve a costruire molto il carattere, a definirlo molto meglio.
Sì, e poi comunque ti permette anche di sfogarti, no? Dopo una giornata di lavoro cominci a correre, metti le scarpette, lasci tutto appunto da parte e incominci a correre e tutto ti sembra anche più, diventi molto più lucido, sì. E riesci anche a risolvere magari alcune cose che comunque magari al lavoro ti sembra complicata, invece ti permette anche di veramente sfogarti, buttare fuori un po' di tossine.
Sì, un piccolo angolo insomma di libertà anche personale.
Sì, assolutamente.
Ecco, Sandro, il libro inizia parlando della corsa, diciamo, come pratica in tutti i suoi aspetti fisici e mentali, piano piano ci porta poi verso le gare, verso magari la maratona. È un'evoluzione quasi automatica, inevitabile secondo te?
No, assolutamente. Io credo che non ci sia una evoluzione automatica o un percorso da seguire. In questi 12 anni abbiamo visto persone che raggiungevano la mezza maratona e poi dicevano: sai cos'è? Io mi metto a fare ciclismo, oppure faccio trail running, oppure faccio triathlon, oppure semplicemente a me basta correre quei 10 chilometri 4 volte alla settimana perché mi fa star bene. Sai, dipende sempre molto dagli obiettivi che hanno le persone. C'è chi corre semplicemente per correre, c'è chi corre per stare bene, c'è chi corre per l'aspetto agonistico, perché comunque vuole misurarsi innanzitutto con se stesso e poi in altri casi con gli altri. Ma c'è anche semplicemente, guarda, ricollegandomi a quello che stavate dicendo ora, che diceva Ivana, io sono assolutamente d'accordo, la corsa è uno strumento di scarico, di sfogo, e infatti noi diciamo spesso che la corsa è un'ora di vacanza al giorno, perché in quel momento lì tu sei da solo a fare quello che ti piace, magari col telefono spento o comunque in modalità non disturbare, o addirittura magari l'hai lasciato a casa. Diciamo che ti allontani un po' dai problemi e ti prendi del tempo per te, soprattutto perché in questa società che viviamo, che è molto frenetica, in cui dobbiamo sempre fare qualcosa, è veramente la società del fast food, o meglio del fast everything, quindi dobbiamo fare tutto in fretta, gli spostamenti devono essere veloci. Nella corsa invece capiamo che cos'è la distanza, perché un chilometro fatto correndo o camminando è molto diverso da un chilometro fatto in macchina. Capiamo il valore del tempo, il valore degli spostamenti, rallentiamo, cioè è quasi paradossale, ma correndo rallentiamo la nostra vita. Quindi sì, assolutamente siamo... non esiste un solo modo di correre, ne esistono tantissimi. C'è chi arriva alla maratona e non gli basta la maratona, quindi va a fare le ultra, va a fare le 100 miglia e poi non si accontenta ancora. Ma c'è anche chi semplicemente dice: a me basta star bene, quindi sì, faccio i miei 10 chilometri.
Ecco, in chiusura una domanda insomma aperta per tutte e due. Nel libro si parla di sudore, di muro, di disciplina, di stimoli, insomma di agonismo. Questa puntata, a questo punto, la potremmo chiamare tra l'altro elogio alla corsa in qualche modo, no? Per tutti gli aspetti positivi che mi hanno raccontato. C'è qualcosa di negativo nella corsa o nel correre, secondo voi?
Ma allora, io penso che l'aspetto negativo della corsa possa essere l'ossessione.
Ecco, infatti.
Nel senso che quando si dà eccessiva priorità o importanza a una cosa che dovrebbe farci star bene, che dovrebbe sollevarci da problemi, invece magari ci dà ansie, preoccupazioni, ci dà motivo di scontento. Ecco, quella è una cosa che a me non piace della corsa, o meglio, è una cosa che personalmente non mi piace nel modo, sì, di intendere la corsa. Però vale per tutti gli sport, perché vale per il calcio, vale per il basket, vale per il nuoto o per qualunque altro, altra forma di movimento. Ecco, sì, l'ossessione, prima ho parlato di agonismo, l'ossessione invece porta a un'altra cosa, porta all'antagonismo, cioè ad avere dei nemici da combattere quando si va in gara, quando in verità il nostro unico nemico siamo noi stessi, perché siamo noi che possiamo decidere di andare più forte o più piano, oppure di aver fatto bene o male il nostro percorso di allenamento.
Io oltre elogio alla corsa, io dico anche elogio alla fatica che mi piace.
Tu sei abituata, tra l'altro, è un buon rapporto con la fatica, sì, non sappiamo. Sì, sì. E allora, per iniziare a correre o continuare a farlo, il libro è Correre ti cambia la vita, edito da Rizzoli, è scritto da Sandro Siviero e Martino Pietropoli. Grazie mille, Run Lovers, a presto.
Grazie, grazie, ciao.
Noi facciamo una brevissima pausa e torniamo appunto tra pochi secondi con un altro consiglio di lettura. Rimanete lì.
Personal Best.
E rieccoci, seconda parte per continuare con questa ultima puntata della stagione, i nostri consigli di lettura per l'estate, insomma, e non solo. E allora, poco fa con Correre ti cambia la vita abbiamo iniziato a correre, abbiamo continuato a correre, ci siamo approcciati alle gare, ora allunghiamo distanze e cambiamo punto di vista sulla corsa, lo facciamo scoprendo Correre e Ultracorrere, un libro edito da Il Mulino e scritto da Gabriele Ferretti, filosofo della mente e delle neuroscienze, nonché insomma ultramaratoneta. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a voi, è un piacere essere qui, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora Gabriele, Correre e Ultracorrere non è un libro sulla corsa magari con consigli, tabelle o racconti di gare estreme come spesso capita, ma è un libro che indaga insomma i vari aspetti, soprattutto direi antropologici, filosofici, psicologici, una sorta insomma di approccio multidisciplinare soprattutto alla corsa di durata. Qual è stata la curiosità che ha acceso l'idea di questo libro, Gabriele?
Sì, allora io rispondo con un aneddoto. Se ci pensate, all'inizio il libro doveva chiamarsi, almeno secondo il mio gusto, Antropologia dell'ultramaratoneta, e questo già vi dà un po' un'idea della riflessione, no?
Sì.
Poi chiaramente la casa editrice è stata, come dire, ha direzionato un po' verso un titolo che potesse rendere conto di quello di cui parlavo in maniera un po' più leggera, e quindi sì, Correre, Ultracorrere. Ma in realtà la curiosità è partita dal fatto che, prima cosa, come tutti i filosofi, sono un po' ossessionato dalle cose che faccio e quindi mi piace sempre approfondirle un po'. E poi soprattutto, diciamo, la cosa che mi sembrava interessante era fare quello che poi fanno anche molti scienziati, non che io sia uno scienziato, ma alternare l'esperienza in prima persona, cioè andare a fare le corse,
sì,
con l'esperienza in terza persona, cioè vedere tutti gli studi sul cervello, sulla neurochimica, diciamo dell'esperienza dell'endurance, dell'ultramaratone. E quindi ho cercato di scrivere un pochino, ho prima letto tutta la letteratura, anche quella pop, no? Tutti i libri che si trovano in giro. Poi ho detto, beh, forse però alcuni punti non sono stati esplorati, e quello che mi interessava fare era non tanto, come dire, risolvere dei problemi, quanto porre delle domande alla luce di quello che ci diceva la scienza, che però potevano incontrare l'interesse di chi corre, no?
Sì.
Ogni volta che ci troviamo in altri di partenza ci sono sempre le classiche domande: ma perché lo fai? Ma come ti senti? Ma come ce la fai a fare quella cosa? No? Allora ho detto, beh, vediamo cosa ci dice la scienza e vediamo se possiamo rispondere un po' a quelle domande.
No, è molto interessante, infatti. E infatti, per collegarci al blocco precedente, abbiamo capito che correre cambia la mente, cambia il cervello, e in che modo la cambia?
Sì, allora, questa è una domanda che richiederebbe forse 7 ore di risposta.
No, però sono curiosa.
Abbiamo una manciata di minuti, vedi tu.
No, certo, certo. Scherzo, ma cerco un pochino di darvi un paio di punti, sì, che, diciamo, personalmente ritengo interessanti, ma ce ne sono tanti altri. Allora, prima di tutto bisogna tenere in considerazione che chiaramente c'è un rapporto peculiare tra la mente e il cervello, ma poi la mente dipende dal corpo, dipende dalla cultura, dipende da tantissime cose che stanno fuori da questo cervello e che un po' gli danno forma, no? Allora vi do una risposta un po' stratificata. La prima è che si è mostrato che effettivamente l'attività di corsa ci ha portato ad evolvere cervelli più grandi. Ora mi perdoneranno queste espressioni i filosofi della biologia, ma insomma è più o meno così. Cioè c'è una correlazione tra l'attività in passato, l'attività della corsa, l'attività aerobica, che era, e la corsa è la grande madre delle attività aerobiche, è un accrescimento del cervello, ci sono stati dei fattori di crescita. Ma questo non basta, perché chiaramente se il cervello non è la mente, se mettete un cervello su un pavimento senza un corpo, eccetera, non esce fuori nulla. No? Allora, qual è poi la cosa interessante? È che se c'è più spazio nel cervello, c'è più spazio che si può utilizzare per creare, per costruire questa mente, questi diversi stati mentali, no? E sembra una cosa anche abbastanza intuitiva. E quindi in questo modo la corsa ha cambiato il corpo, correvamo, abbiamo preso una forma ben precisa. Questo ci ha permesso di evolvere un diverso cervello e dunque di fare più spazio, ma poi la corsa ci ha permesso anche di riempire questo spazio, perché per esempio nella caccia, correndo, abbiamo iniziato a fare cose che prima non facevamo, per esempio corricchiare per guardare le tracce degli animali per terra, iniziare a ragionare. Vedo 2 tracce, ne vedo 4, con chi ho a che fare? Con un bipede o con un quadrupede? O con 2 bipedi in fila indiana? E capite che allora la corsa ci ha fatto ingrandire il cervello, uso un'espressione brutale, ma insomma è un po' così. Ma poi ci ha riempito questo cervello di tutte quelle capacità che oggi ritroviamo, come dire, nella nostra specie, e quindi è stato un vantaggio duplice. Ve ne dico un'ultima, sì, che un po' sembra l'emblema. Pensate oggi a quando si parla del famoso sballo del corridore, no? Tutti ne parlano. Che cos'è? Da dove esce fuori? Ora, la cosa qui interessante, secondo me, proprio quando si guarda all'evoluzione della corsa, è che questo meccanismo, sebbene oggi sia qualcosa che ci spinge a correre sempre di più, ci fa divertire, eccetera, eccetera, è un meccanismo che ha delle ragioni evolutive molto precise. Ora, immaginate di essere degli animali che a livello biomeccanico, cioè a livello di struttura del corpo e di come si può muovere, possono correre tantissimo. Sì. Immaginate che usate la corsa per andare a caccia, ok? Ora prendete 2 popolazioni. In una di queste popolazioni c'è il fenomeno sballo del corridore. I rappresentanti di queste popolazioni godono correndo, gli altri no. Ora, secondo voi, chi arriva più facilmente alla preda? Chi è che si abbatte prima, no?
Sì, sì, sì.
E questo trova riscontro nelle neuroscienze delle emozioni, perché, per esempio, essere individui che hanno dei correlati cerebrali di emozioni che li motivano a fare cose molto complicate, immaginate correre dietro un quadrupede sotto al sole, nella savana, ha un vantaggio evolutivo. E dunque lo sballo del corridore, che oggi ci fa tanto divertire, in realtà è il riflesso di una selezione, di un vantaggio nel passato. Questo è un cambiamento corporeo, cerebrale, mentale e anche culturale, perché oggi se ne parla nella cultura pop, no?
Sì, come parliamo della corsa, parliamo di endorfine, no? Quelle che ci fanno star bene dopo la corsa, quindi correndo abbiamo ancora poi voglia di correre, non la volta successiva. Ecco, ma a questo punto, Gabriele, l'ultramaratona in particolare, è una moda o è proprio scritta nei nostri geni? Cioè, tu parlavi poi di caccia persistente nel tuo caso, no? Parliamo di migliaia di anni fa, quando si cacciava giocando sul vantaggio dell'uomo che aveva la possibilità di correre per tantissimi chilometri rispetto a altri animali che erano costretti a fermarsi.
E soprattutto con uno scopo di sopravvivenza, che adesso non abbiamo più, no?
Ecco, credo la risposta sia già stata offerta in parte. Io credo, e questa è la mia personale interpretazione delle evidenze, che in realtà certamente la corsa ci appartiene a livello appunto corporeo, neurofisiologico, eccetera, eccetera, ma non è così iscritta nei nostri geni, nella misura in cui, ed è una risposta provocatoria, oggi corriamo per ragioni diverse e corriamo per ragioni che mi sembrano proprio perfette all'interno della società in cui viviamo. Cioè, non mi sembra un caso che proprio la corsa di ultradistanza esca fuori, faccia il suo exploit. Oggi, sì, pensiamo alle cifre, negli ultimi 10 anni sono cresciuti sempre di più gli ultramaratoneti. I, sì, corridori diventano ultracorridori, gli ultracorridori diventano praticamente dei fantasmi che corrono all'estremo, no?
Sì.
Allora, in un mondo in cui ci è chiesta la performance, ci è chiesta la resistenza, ci è chiesta l'indistruttibilità, non sembra un caso che abbiamo usato questo tipo di capacità e l'abbiamo adattata però a una risposta molto più profonda, sociale, culturale, anche esistenziale, se ci pensate, no? Alla fine corriamo un pochino, se si guarda le statistiche, la maggior parte degli ultracorridori sono colletti bianchi. Allora corriamo per scappare, sì, dagli uffici, ma verso dove corriamo? Verso il mondo da cui scappiamo, un mondo di performance. Pensiamo al mondo dell'ufficio in cui, sì, uno sta di fronte a un computer e deve essere ultra performante, non deve soffrire, non deve aver fame, non deve aver sete. Scappa verso la gara, ma nella gara ti è richiesta la stessa cosa, l'indistruttibilità.
Ti chiedono una società che ti vuole senza limiti in qualche modo,
sì,
no? Capito?
Esattamente, che ti vuole ultra.
Infatti l'ultramaratona è un'espressione di noi stessi alla fine.
Sì, direi che è un'espressione di noi stessi al giorno d'oggi, cioè un'espressione del, diciamo, degli umani. Non uso qui la parola uomo perché non sembra, ma è quasi accertato che più si aumentano le distanze più le donne siano forti, quindi mi sembrerebbe antiscientifico dire uomo, ma gli esseri umani oggi si esprimono proprio tra le altre cose su questo atto, ma insomma basta aprire YouTube e scrivere ultra endurance o anche semplicemente morning routine e si capisce che è una cosa che va abbastanza di moda.
Visto che abbiamo parlato di donne e di resistenza, secondo me è più, o secondo te è più una resistenza mentale o fisica?
Bah, ti direi che è una resistenza che si basa su un funzionamento diverso delle aree cerebrali emotive e quindi nella sfera delle emozioni. Se si legge un pochino la letteratura sembra che le donne abbiano una costruzione neurofisiologica che le renda più brillanti, diciamo così, nel gestire il dolore, per esempio. E quando dico gestire dolore non parlo solo del gestire il fatto che mi sta facendo male qualcosa, io sopporto, ma semplicemente anche di anticipare che arriverà il dolore e riuscire a gestirmi rispetto all'arrivo di questo dolore e quindi magari scendere di passo, considerare meglio le strategie, eccetera, eccetera. Però è un campo in continua evoluzione di ricerche, quindi non c'è al momento una risposta molto precisa.
Ecco Gabriele, questa predisposizione per le lunghe distanze lascia però spazio anche a un paradosso, no? Siamo fatti percorrere decine e decine di chilometri, però ogni tanto gli infortuni ci fermano.
Eh sì, questo è, diciamo, con un'espressione scherzosa, quello che nel libro chiamo il paradosso del corporeo, no? Cioè, a un certo punto sembra che, come dire, che ci sia una storia bellissima, l'uomo ha una struttura, gli esseri umani hanno una struttura per correre, eccetera, eccetera. Però poi se si vedono le evidenze mediche, nelle gare la maggior parte degli atleti si fa male. E allora una potrebbe chiedersi, ma scusa, com'è possibile che ho un corpo adatto alla corsa e mi distruggo, vado verso l'autodistruzione? E qui credo che la risposta sia da una parte che abbiamo un fisico con questa predisposizione, ma i nostri parenti ancestrali non è che correvano 200 chilometri. Se si vedono oggi le ultramaratone, ci sono ultramaratone addirittura da 1000 miglia. Vuol dire, sono faticose da correre in macchina.
Sì, 1600 chilometri, oltre 1600 chilometri.
Esatto. E poi la cosa, secondo me, diciamo, un indicatore culturale, sociale, potrebbe essere quello appunto che siamo in una società, se si guardano le evidenze, siamo in una società in cui crescono sempre di più i disturbi mentali, ok? E questa non è una provocazione per i runner, è proprio un dato di fatto. L'ultracorsa si iscrive quasi come una sorta di psicopatologia condivisa, no? Di massa, in un mondo in cui c'è una richiesta sempre più forte a livello esistenziale di performance e la risposta è appunto sempre più andare oltre. Fantasticavo nel libro, dicevo che probabilmente un giorno, se le cose continuano così, nel manuale statistico di disturbi mentali, il DSM-5, ci sarà una voce ultra runner o sindrome dell'ultra runner, in cui ci saranno dentro appunto tutti i sintomi tipici di questa esperienza, che sono allucinazioni, disturbo ossessivo compulsivo, narcisismo, no? E credo che in realtà si possa già stilare, come dire, una sorta di piccola voce psicopatologica dell'ultra running che ha ragioni però culturali.
Sono curiosa di questa cosa, che comunque tu sei un ultramaratoneta, no?
Ah, sì, beh, diciamo che non sono un forte ultramaratoneta, ma mi diverto a correre lunghe distanze.
Ma infatti questo deve essere forte o no, non, cioè,
sperimenti
in questo caso
su te stesso.
Infatti,
diciamo.
No, beh, infatti è curiosa questa cosa, che è molto bella, insomma. Quindi tu facevi appunto questa ultramaratona e insieme scrivevi il libro.
Sì, allora diciamo che io in realtà, mentre ho iniziato a fare le prime ultramaratone, stavo leggendo la letteratura, e la cosa divertente era che non solo mi aiutavano a capire meglio quello che stavo attraversando, ma certe volte mi sono accorto che succedevano delle cose che io neanche notavo, che poi ho letto, di cui mi sono reso conto solo a posteriori, e poi nelle ultramaratone dopo le ho notate.
Tipo?
Tipo degli effetti sulle emozioni. Sì, per esempio dell'effetto, il fatto, no, che si dice che si pensa diversamente, cioè quando, ma questo basta anche in una corsetta di 5 chilometri, quando le persone dicono esco per staccare il cervello, esco per pensare di meno, esco per liberarmi. Oppure ci sono addirittura persone, per esempio, le persone, penso anche agli accademici, ci sono tanti ultra tra gli accademici che scrivono, che quando escono per pensare pensano diversamente al modo in cui scrivono, gli vengono in mente parole diverse. Poi mi sono imbattuto in un'evidenza molto forte di cui parlo nel libro, che è quella dell'ipofrontalità. Cioè durante la corsa il sangue deve venire distribuito perché c'è una quantità di sangue fissa nel corpo che non può riempire tutto. Allora il sangue si sposta nel cervello, nelle aree motorie, e va molto di più sulle gambe, ma questo vuol dire che, essendo una sorta di coperta corta, va via da alcune altre aree, che guarda caso sono proprio quelle aree della pianificazione, le aree di alto ordine, quelle che ti permettono di ragionare, che appunto sono le aree frontali, di lì ipofrontalità, sì, no? Una bassa frontalità. E questa cosa poi l'ho riscontrata andando a correre, mi sono accorto che cambiavo modo di pensare, cambiavo profondamente modo di pensare, e c'era un sostrato neurobiologico.
Vedi che allora la scienza vi... perché ogni tanto, quando io amo tantissimo fare i conti, matematica eccetera, ogni tanto distraggo così il cervello quando faccio tanti tanti chilometri, però non riesco, cioè magari comincio i conti, allora vado fino a un certo punto, poi ti dico perdi. Ma dov'è che ero arrivata? E quindi ritorno indietro. Questo ovviamente mi aiuta perché non penso alla fatica che sto facendo, però è proprio vero. Allora c'è una,
c'è
cosa
una scientifica. Non,
ecco,
solo tu,
non era solo io che comunque stavo
sì, ma diciamo tra l'altro che io non sto dicendo, o meglio, queste evidenze non dicono appunto che non puoi fare i conti mentre corri, ti dicono semplicemente che se ci provi ragioni in maniera diversa.
Sì, 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 è vero.
Cioè che hai delle risorse diverse, perché altrimenti, come dire, saremmo lobotomizzati. Invece non è proprio così. Però si nota questa differenza di, come dire, di possibilità di afflusso di energia verso alcune aree del cervello. Siamo diversi quando corriamo. E forse questo aiuta anche tanti ultramaratoneti che non si rendono conto che stanno andando incontro alla distruzione, no? E che magari abbassano tutti i livelli più alti, no, della pianificazione. Non si rendono conto che mancano ancora 3 ore e devono fare 15 chilometri in montagna con 2500 di dislivello, ragionevolmente tutti si fermerebbero. E invece c'è chi continua e poi viene fermato, no, dal, per esempio, dalle guardie alpine. Questo potrebbe avere una spiegazione, no? Passatemi il gioco.
Ecco, Gabriele, siamo in chiusura. Tu quando correrai la tua prossima ultramaratona?
Allora, metaforicamente la mia prossima ultramaratona è il prossimo libro sull'endurance che scriverò per un pubblico internazionale, e quella è l'ultramaratona per eccellenza. Per quanto riguarda le gare concrete, sto scegliendo una 100 miglia. Ora non ce ne sono tante, insomma, spero tra ottobre, novembre e febbraio di consumare questa gara, mettiamola così.
All'estero, quindi, insomma.
Non so, ce ne sono bellissime in Italia, come saprete meglio di me, e quindi diciamo non mi sto concentrando sul posto quanto sul percorso, sull'esperienza, quindi indipendentemente dalla nazione deve essere, come dire, mi deve arrivare la chiamata dell'entità dell'endurance, come si dice. Quando mi chiamano poi io devo rispondere per forza e sceglierò la gara.
E allora purtroppo dobbiamo chiudere, vi ricordiamo il titolo del libro, insomma, Correre e Ultracorrere, un libro edito da Il Mulino e scritto da Gabriele Ferretti. Grazie mille Gabriele, a presto.
Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.
E quindi su questo chiudiamo la puntata di oggi, anche questa stagione, insomma, di Personal Best. Ivana, è stata una stagione tra l'altro ricca di tante cose, interviste, tanti consigli, tante domande dei nostri ascoltatori, ci siamo anche allargati un po', cercando per quanto possibile di offrirvi quanti più contenuti possibili, e speriamo, insomma, di allargarci ancora di più da settembre. Tu, Ivana, continuerai a correre anche sotto il sole di agosto?
Certo, anche perché a settembre mi aspetta un nuovo obiettivo,
Che poi
per
ci
forza
racconterai quando ripartirà.
Assolutamente.
la nuova stagione. Noi dalla prossima settimana andremo in onda ogni domenica dalle 6.30 alle 7, dalle 16 alle 16.30 andremo in onda con una selezione delle puntate dedicate alle domande degli ascoltatori e alle risposte della nutrizionista Francesca De Rio e del coach Fabio Vedano. Nel frattempo, grazie Ivana per questa insomma bellissima stagione insieme.
Grazie a te.
Il tempo vola, per come sono anni che siamo qua.
Mia.
Ci rivediamo, ci risentiamo in onda con le nuove puntate da domenica 8 settembre. Grazie Anna Riva in regia. Buone corse a tutte e buona estate a tutti.
Buona estate.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.